Bentornati amici di Social Tech, eccoci ad un'altra puntata dell'Angolo di Federico. Angolo di Federico che avviene pochissimi giorni dopo quello che è stato il preordine dei dispositivi della mela, ossia di iPhone e iPad e o iPad, perché ovviamente non tutti hanno acquistato entrambi i dispositivi, o più che altro ci sono due dispositivi per quanto riguarda iPad, perché c'è l'iPad di nona generazione, che è un po', diciamo, il vecchio stile di iPad, quello con le cornici un po' più grandi e col tasto Home, ma decisamente economico. Invece dall'altra parte l'iPad mini, che è ritornato un po' alla ribalta dopo un po' di anni di assenza, ma che ha veramente colpito nel segno. Infatti ho notato un grande interesse per questo dispositivo in rete. Si tratta adesso di un tutto schermo piccolino di 8.5, se non ricordo male, 8.9 pollici, e che dire, con l'abbinamento della Pencil di seconda generazione e il Touch ID sul tasto Power. Infatti questa, diciamo, caratteristica riprende un po' quello che è l'Air come iPad, e infatti lo chiamerei quasi un Air mini più che un iPad mini effettivamente, ma sicuramente ha avuto parecchio interesse e molti di voi magari l'hanno preordinato. Ma chi sicuramente era interessato avrà puntato tutto su quello che è l'iPhone 13, quindi la nomenclatura 13 non era, per quanto riguarda Apple, in base alle voci di corridoio, una, diciamo, un numero un pochino sfigato, chiamiamolo così, un po' l'essere superstiziosi. Ebbene, quindi iPhone 13, composto da iPhone 13, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro, che è compreso dal Pro e il Pro Max. Però prima di andare su questi dispositivi, quindi questi ultimi nuovi dispositivi, andrei un pochino su quelli che sono i rumors futuri. Infatti si parlerebbe di un 2021 che arriva alla conclusione, però ci sarà un anno nuovo che per Apple sarà ricco di parecchi dispositivi. Infatti si andrebbe a parlare di un MacBook Pro dotati di SoC M1X, oppure il fantomatico M2, insomma non si sa ancora se ci sarà una fase intermedia oppure no. Insomma, si parla comunque di un 2022 ricco, perché addirittura Gurman ha parlato di un dispositivo che fino ad adesso Apple non aveva mai prodotto. Parla di un dispositivo AR, quindi realtà aumentata, ovvero i tanti chiacchierati Apple Glass, i quali non saranno commercializzati, in base a quanto dice Gurman, durante lo stesso anno, ma arriveranno con tutta probabilità durante il 2023. Insomma, tutto il tempo per potersi mettere da parte i soldi e comprare questo dispositivo. Ma chissà se ci avrà azzeccato o meno Gurman. In ogni caso, 2022, nuovo importante aggiornamento sul fronte iPhone, perché in questo caso invece è Minky Kuo che parla di una fotocamera da 48 megapixel e il foro nel display, il classico foro che va a togliere totalmente il notch e ci rimane un solo piccolo forellino nero, ovviamente, in mezzo nel display, nella parte alta dove prima c'era il notch, che va a sostituirlo totalmente, rimarrebbe il solo forellino. Non si sa se questa è una cosa veritiera o meno, insomma potrebbe esserci più che altro un notch ancora più piccolo, addirittura un togliere totalmente un notch. Chissà se effettivamente una delle tre alternative può essere realizzata nel 2022 con il nuovo iPhone, mettiamo essere iPhone 14, ma sicuramente quello che sarà rinnovato è il MacBook Pro e il MacBook Pro, il MacBook Pro e il MacBook Air con il nuovo Silicon, Apple Silicon. E dall'altra parte ci saranno sicuramente le nuove AirPods Pro e le nuove AirPods, perché diciamo ce le aspettavamo con questa uscita degli iPhone, invece non sono stati presentati, quindi ci aspettiamo nel 2022 almeno le AirPods. Poi man mano magari anche le AirPods Pro di conseguenza. In ogni caso, Gurman si spinge ancora oltre ricordando che Apple includerà anche una nuova generazione di HomePod che integrerà alcune caratteristiche di Apple TV e persino una fotocamera per l'utilizzo di FaceTime, quindi dovrebbe essere presente anche un display proprio dedicato alle chiamate in stile per esempio Echo Show 10 di Amazon. Insomma, diciamo che si parla di un ricco 2012, quello di Apple. Abbiamo detto i MacBook, abbiamo detto iPhone, abbiamo detto AirPods, abbiamo detto addirittura Apple Glass. Però secondo me ci saranno anche degli iPad, secondo me, un po' più ridisegnati in maniera diversa, a mio parere. Allo stesso tempo voglio invece andare a parlare di quello che è la novità, ovviamente più fresca e ovviamente da toccare con mano. Sono gli iPhone 13. Abbiamo, vi faccio un po' di caratteristiche. Allora, diciamo che abbiamo, parto dal mini al 13, il Pro e il Pro Max. 5.4 OLED display, 6.1 OLED, 6.1 OLED e 6.7 OLED. Nei due, quindi nei 13, non vi è alcuna feature di questo tipo, ossia il ProMotion, che è dedicato soltanto alla linea Pro, quindi che arriva a 120 Hz, fino a 120 Hz. Si parla di una risoluzione di 2340x1080 476 ppi per iPhone 13 mini, 2532x1170 460 ppi per l'iPhone 13, e invece per il 13 e 13 Pro, scusatemi, il Pro Max, abbiamo 2532x1170 460 ppi, e per il Pro Max, quindi il più grande, 2778x1284 e 458 ppi. Abbiamo dei nits che, per quanto riguarda la linea 13, è 800 nits di luminosità. Per il 13 Pro invece arriviamo a 1000. Tutti e quattro hanno ovviamente la 15 Bionic, però i 13 hanno 4 core GPU e 4 GB di RAM, invece il 13 Pro e il Pro Max hanno 5 core GPU e 6 GB di RAM. Quindi diciamo che in questo caso la differenza si fa sentire, ma quello che si fa sentire è la novità nei riguardi di quello che abbiamo potuto appurare nella conferenza, ossia un aumento della batteria. Infatti abbiamo 2425 mAh per il 13 mini, 3240 per il 13, 3125 per il 13 Pro, un pochino di meno addirittura rispetto al 13, però ovviamente all'interno ci sono tre fotocamere, quindi un pochino lo spazio si è andato a risicare, e addirittura 4373 mAh per il 13 Pro Max. Le basi di partenza sono 128 giga per tutti e quattro i modelli, fino ad arrivare a un terabyte per i 13 Pro. Quindi diciamo qualche cosa decisamente in più per questi dispositivi. Poi cosa voglio dire? Allora, innanzitutto c'è una applicazione che si chiama AnTuTu, che esegue i vari test mostrando un punteggio numerico complessivo e punteggi individuali per ogni test eseguito. Questi test sono apparsi su un blog cinese, si chiama Weibo, e sono stati eseguiti sull'iPhone 13 Pro, evidenziando un punteggio totale di 839.675, superiore di ben 133.950 punti rispetto addirittura al Pro, che era l'iPhone 12 con il chip A14 Bionic. Quindi dei numeri veramente veramente altisonanti, numeri che fanno vedere quanto effettivamente questo dispositivo sia più potente, e il numero è influenzato dalla miglior durata anche della batteria, ma i dati evidenziano anche una miglioria non solo su questo punto di vista, ma anche sulla CPU e anche sul versante GPU. Secondo AnTuTu, la miglioria è merito anche della maggior quantità di memoria, che fa registrare addirittura un 44% in più. Non è ancora dato saperlo, ma migliorie su questo versante potrebbero essere anche frutto ovviamente dell'adozione di nuovi moduli di memoria RAM. Gli iPhone 12 Pro usavano all'epoca RAM LPDDR4, invece gli iPhone 13 Pro utilizzano un altro tipo di RAM e il dispositivo con iOS più veloce nella classifica di AnTuTu rimane infatti ora questo nuovo iPhone 13 Pro con chip che è dietro solo agli iPad Pro con chip M1. Da questo punto di vista però dobbiamo anche invece interessarci ad un'altra novità, perché il 20 non è stato soltanto un fatto di preordine ma anche di uscita del nuovo software. Sto parlando di iOS 15, iPadOS 15 e di WatchOS 8, ma allo stesso tempo del nuovo tvOS, e invece purtroppo dovremo ancora un pochino attendere per quanto riguarda macOS. Però diciamo che le novità nei riguardi di iOS sono parecchie, perché questo nuovo software ha reso molto più stabile il software stesso, quindi molto più fluido, molto più veloce, senza grandi bug, ma allo stesso tempo ha portato delle grandi novità come ad esempio la modalità focus, in cui noi potremo andare a dichiarare quando vi è la modalità di non disturbare, ma avere delle notifiche che sono considerate, diciamo, importanti nei riguardi di determinati contatti, di determinate applicazioni. Quindi andare a selezionare quelle che sono le applicazioni che possono, tra virgolette, disturbarci nella modalità non disturbare. Poi per esempio su iPad abbiamo la possibilità dei widget, quindi questi widget che sono un po' più volanti rispetto ad iPhone, con anche la possibilità di un widget XL che è decisamente più grande, decisamente con più dati, più informazioni, e allo stesso tempo parecchie infatti applicazioni hanno aggiornato le loro applicazioni con questo nuovo widget. Abbiamo le notizie, quindi le note veloci, con la possibilità dall'angolo destro in fondo con la penna oppure con il dito di poterle richiamare. Poi ci sarà una sezione particolare infatti direttamente su note, proprio chiamate note veloci. Poi abbiamo anche da un altro punto di vista quello che è per esempio le nuove mappe, la nuova applicazione meteo che è stata rivisitata, un design decisamente in stile Apple, molto elegante, con la possibilità di vedere anche quello che è un po' l'interazione meteo proprio all'interno di quella che è l'applicazione stessa, le mappe con i semafori, con le varie possibilità di look around, un po' come Google quando noi potevamo tranquillamente vedere proprio come se fosse un'immagine quella che era la strada che noi avevamo selezionato, potendoci girare intorno, potendo andare più avanti con dei tap. E anche in questo caso Apple ha aggiornato mappe proprio con questa nuova feature che è decisamente interessante, molto fluida. Anche le immagini sono, diciamo, ben fatte, però ovviamente tutto ciò ha una lavorazione a lungo tempo, non è che è definitiva e rimane così, ma sicuramente più avanti andremo e più troveremo delle migliorie anche a livello un pochino di fluidità, di interazione con l'immagine che rimane un po' più fluida velocemente, insomma. Quindi diciamo che da questo punto di vista iOS si è arricchito di qualche feature, per esempio anche l'app library che su iPad non c'era, mentre c'è su iPhone, cioè libreria app, che arriva scorrendo l'ultima pagina che abbiamo su iOS. Invece per quanto riguarda iPad è possibile richiamarla perché è un'applicazione, un'icona di un'applicazione tutta che rimane sulla destra in basso, insieme a quelle che sarebbero di background, le ultime tre applicazioni aperte per ultime che rimangono in background. Da questo punto di vista, quindi, abbiamo queste migliorie, abbiamo queste interazioni un pochino più diciamo fluide, ma allo stesso tempo maggiormente definite. E diciamo sono tante le novità. Una che sicuramente mi è piaciuta è stata quella di OCR, ossia la possibilità con la fotocamera di andare a visualizzare quello che è un'immagine ed estrapolare il testo, andarlo poi a prendere, copiarlo, incollarlo da un'altra parte, oppure avere la possibilità per esempio di traduzione di quello che è una scritta che noi troviamo in un'immagine. Quindi andrà proprio con questa OCR cosiddetto, è un sistema fatto apposta che si chiama OCR, ma non è che l'ha inventato Apple, era già famoso ai suoi tempi, però nei riguardi di quelle che erano proprio delle immagini prima non era stato fatto. In questo caso la Apple semplicemente andando a prendere un'immagine o visualizzando con la fotocamera quello che è una scritta, potremmo poi andare ad utilizzarla ed diciamo interagirci. Vi faccio un esempio molto molto pratico. Prendete un blocco notes, scrivete un numero di telefono e poi scrivete una via. Quando andrete a visualizzarla o come immagine fatta oppure come immagine che vedete con la fotocamera senza essere scattata come foto, noi possiamo comunque andare a interagirci andando per esempio a chiamare direttamente il numero oppure andare a riportare quello che è questo indirizzo direttamente sull'app mappe. Quindi una cosa veramente fantastica che secondo me è una delle cose più fighe di questo iOS 15. E che dire, ci sono anche delle novità per quanto riguarda WatchOS 8 e tvOS, però diciamo che non sono propriamente entusiasmanti, cioè che ci fanno dire wow. Quello che però posso dire wow per chi ragazzi ha HomePod, ebbene con iOS 15 avremo finalmente HomePod che parla in italiano, perché Siri sarà in italiano. Non sarà ancora un Siri completo perché potremo non fare totalmente le azioni, chiamiamole personali, perché non va a riconoscere ancora la voce della persona, ad individuare quindi chi è precisamente per poter agire con la sua azione richiesta. Però potremo fare delle semplici questioni come che tempo fa, oppure spegni una determinata luce, insomma. Quindi abbiamo aperto dopo anni quello che è HomePod in italiano. Purtroppo non è ancora venduto in Italia, ma da qui entro l'anno avremo pure HomePod in Italia venduto negli Apple Store, per cui ragazzi tanta roba. Con questo è stato un podcast lungo, mi scuso, però mi rimando alla prossima settimana con un buon weekend e mi raccomando un saluto da Solcher & Tech. Ciao!